Allora, Atti 14. Ah, vi porto saluti dalla chiesa di Siegen, in Germania. Anzi, cosa molto importante. Chi ha pregato per me? Bravi, bravi. È stato veramente bellissimo, c'erano giovani da tutta la Germania sabato. E poi sabato sera ho parlato sullo Spirito Santo, abbiamo pregato per, abbiamo dato l'invito e tantissimi giovani si sono venuti avanti. Una ragazza che era amica di una ragazza convertita si è convertita anche lei. E diversi giovani, alcuni si sono ravveduti confessando i loro peccati e altri il Signore li ha toccato. Io non ho pregato con tutti, quindi non so. Però c'erano tanti che piangevano, quindi il Signore stava operando. E anche questa ragazza che si è convertita, lei ha detto: io non so che cosa c'è dentro di qui, ma io so che prima di andare via devo mettere la mia vita a posto con Dio. E poi domenica siamo stati nella comunità di Nick. Qualcuno conosce Nick? Alcuni. È veramente una chiesa meravigliosa. Avrei voluto portarvi tutti quanti, perché il Signore sta facendo un'opera meravigliosa. Io spero che accadrà anche qui. Nella loro sala come questa, sala di culto, hanno 300 posti e la domenica fanno 3 culti. Quindi sono circa 850, 900 adulti solo. Però la cosa meravigliosa è che loro hanno un culto di mattina, quando vengono maggiormente le famiglie con i bambini, e quindi ci sono 300 di queste persone più i bambini, non so, 100 bambini, quello che è, che hanno la loro riunione giù. E la sera vengono solo giovani, 600 giovani, tutti ragazzi da 15 a 30 anni. E una cosa veramente, lo Spirito Santo, perché c'è la Germania, è molto più pagano dell'Italia, nel senso ateo proprio, e vedere tutti questi giovani che si infilano lì, solo Dio potrebbe fare una cosa del genere. E veramente lo Spirito sta muovendo in modo molto bello lì, quindi preghiamo. Nick e Su sono lì 14 anni e anche loro mi hanno detto: ma guarda, che io ho detto che bello qua, e loro hanno detto: ma guarda, è solo l'ultimo 3-4 anni che c'è questo forte movimento. È stato 10 anni duri, e quindi preghiamo. Allora, Atti 14, io sono Romani. Continuiamo a seguire il nostro eroe Paolo. Paolo è mio eroe. Eroe? Eroe? Fra tutti gli apostoli, cioè al di fuori di Gesù, Gesù è numero uno sempre. Però dopo Gesù mi piace l'apostolo Paolo, veramente per la sua perseveranza, e vedremo la sua perseveranza anche in capitolo 14. Iniziamo in versetto 1. Ora viene che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inaspirarono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. Quindi, come anche nei tempi di Gesù, Gesù, parlando di farisei, ha detto: loro non entrano nel regno di Dio e non permettono neanche che altri entrano. E anche questi giudei erano così. Loro non credevano e cercavano di impedire che altri potevano credere, cercavano di mettere i gentili contro Paolo e altri fratelli che predicavano. È una cosa diabolica. Io conoscevo un ragazzo nella scuola superiore, e questo ragazzo era capace di andare da Mario, e questo ho visto con i miei occhi diverse volte che questo facevo così, di andare da Mario e dire: sai che Enzo, sai, lui ha detto che tu sei così, eh? E poi Mario si arrabbiava, e poi Mario magari diceva qualche parola su Enzo, e questo poi andava da lui e diceva: sai che Mario ha detto questo, eh? E io ho visto che questo è stato capace di portare due persone a prendersi a pugni, solo con la sua linguaccia diabolica. Questa persona divertiva a fare questo. E io non ero convertito, anche noi ci divertevamo a vedere come lui era capace di manipolare queste persone. E anche questi giudei erano completamente guidati dallo spirito del maligno. Nel mettere le persone contro di noi, anche qui a Montebelluna abbiamo avuto delle persone che si erano messi contro di noi, ci hanno cacciato fuori dalla barchessa. Perché abbiamo ucciso qualcuno? Abbiamo solo predicato il Vangelo, abbiamo adorato il Signore, abbiamo pregato anche per loro, per questo paese, abbiamo fatto solo del bene a questo paese. Eppure alcuni si sono sollevati contro di noi, e gloria a Dio, siamo in buona compagnia con gli apostoli, ma il Signore ha dato agli apostoli franchezza di predicare la parola, e non solo lui confermava la sua parola con segni e prodigi, e il Signore conferma anche oggi la sua parola con segni e prodigi, con cose soprannaturali. C'è anche questo fatto di incontrare questo ragazzo nel bosco, non è una cosa normale che tu incontri uno sul monte che si sta cercando Dio, non è? È soprannaturale. E dovremmo vedere molto di più, questo è la mia vergogna, dovremmo vedere molto di più. E io ho visto molto di più. Quando ero in India c'era un periodo che nella missione in cui lavoravo, era un periodo che lavoravamo con una chiesa sola nella città di Pune, vicino a Bombay, e il pastore lì era un fratello che era convertito dall'Islam, un uomo veramente di preghiera, e in questi mesi che abbiamo lavorato con questa chiesa abbiamo trascorso tanto tempo in preghiera, digiuno, e io dico per la gloria di Dio, e abbiamo visto veramente tanti miracoli, ho visto un ragazzo sordo guarito, non ha mai parlato questo ragazzo, diceva solo faceva solo rumore, non è mai detto una parola. I fratelli hanno pregato per questo ragazzo e lui ha cominciato a lodare il Signore, la prima parola uscita dalla sua bocca era alleluia, e tante altre cose. Abbiamo visto persone liberate dai demoni, persone guarite, e anche noi. Questo non è una cosa per i speciali, ma è una cosa normale per tutti i credenti, io credo. Dovrebbe essere così. E quindi anche noi dovremmo pregare di più, camminare più vicino al Signore, e dire: Signore, conferma la mia testimonianza. Conferma il mio cammino con Te, con segni e prodigi. Sempre per la gloria di Dio. E vedremo più avanti l'atteggiamento che gli apostoli hanno avuto quando gli uomini cercavano di dare loro la gloria. Versetto 4: ora la popolazione della città fu divisa, gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli, quindi c'erano i tifosi, alcuni tifavano per la parola, alcuni tifavano per il diavolo. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nella città della Liconia e a Listra, a Derbe e nella regione circostante, e continuarono a evangelizzare. Anche questa è un'altra cosa che abbiamo già visto nel libro di Atti, come Giacomo è stato ucciso da Erode e Pietro è stato liberato. E come ho detto l'altra volta, io sono sicuro che la Chiesa ha pregato per tutti e due. E anche in Atti vediamo a volte gli apostoli hanno scappato, qui hanno fuggito. Altre volte si sono rimasti lì a predicare con le pietre che cadevano in testa, che vedremo un pochi versetti più avanti. E tante volte nella Chiesa noi magari guardiamo un fratello, ah, lui non doveva fare così, oh. Ma sta lui a vedere questo, se non è un peccato, per dire. Per esempio, uno dice, io devo andare a Bolzano perché il Signore mi ha detto di lavorare nella fabbrica della vernice. Uno può dire, ma non è da Dio. Ma che ne so io? Forse il Signore vuole portare un risveglio nella fabbrica della vernice a Bolzano, giusto? E quindi vediamo che a volte lo Spirito ci guiderà di scappare, e a volte lo Spirito ci guiderà come Stefano di stare lì con franchezza a predicare e subire le pietre anche fino alla morte. Io credo che gli apostoli erano anche guidati nel scappare, non so se siete d'accordo, ma è così, non possiamo mettere Dio in una nostra scatola. Versetto 8. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi ed egli saltò su e si mise a camminare. E quindi questo grande miracolo, non so se avete notato in versetto 8, è scritto che lui era storpio, era zoppo dalla nascita. Gianni, che è un medico, puoi dirmi la parola in italiano, che ho chiesto a Silvana e non trovavano il mio dizionario. Quando uno non usa più le gambe o il braccio, i muscoli si atrofizzano. Quindi immaginate com'era questo ragazzo. Lui non aveva mai camminato in tutta la sua vita. Era un ragazzo, quindi sicuramente aveva due ossa come gambe. Sicuramente era una cosa pietosa vedere, magari dal busto in giù era completamente quasi come un cadavere. E Paolo, quando stava predicando, è scritto che lui ha visto che egli aveva fede. Come ha visto l'apostolo Paolo che lui aveva fede? C'era magari un cartello che lampeggiava fede, 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 sugli altri lampeggiava no, non c'è fede. Come vedeva? È scritto che lui vedeva. Come anche l'altro mercoledì ha detto, io vedo le facce di tutti i fratelli e vedo quelle che sono come spugne loro. Ah, la parola, oh, che bello. Poi ci sono quelli, che barba, che noia. Mamma mia, c'era il film questa sera. C'era Alice nella Terra di Meraviglie e sono qui. E tu vedi, io sabato mattina quando ero in Germania, purtroppo devo dire che in Germania, non nella comunità Calvary Chapel, ma nella maggior parte delle chiese, anche evangelici, c'è una moralità molto lasca, moltissimo. E tanti di questi giovani che erano anche in questa conferenza, venivano anche di queste altre chiese, e il Signore mi ha dato una parola abbastanza forte per loro, per sabato mattina, su Giosia, il ragazzo che era re, come lui ha tolto gli idoli, eccetera. Era proprio un messaggio sulla consacrazione, di togliere dalla loro vita questi idoli, questi peccati. E dico, tre quarti dei ragazzi non potevano guardarmi negli occhi. A metà predica erano tutti così. E tu vedi chi è compunto, chi se ne infischia chi ha fede. E Paolo vedeva questo ragazzo e ha detto: lui ha fede, io lo sento. È una cosa che anche noi come credenti dobbiamo sviluppare, una sensibilità allo Spirito Santo. Anche a me è creduto questo. Mi ricordo una volta, io ero in India, sempre, e siamo stati chiamati in una casa dei musulmani, tutta una famiglia musulmana, e questa famiglia per 3 anni ogni membro della casa era infermo, passava da uno all'altro, erano sempre infermi questa famiglia, tutta la famiglia. E siamo andati lì, abbiamo cantato, abbiamo pregato, io ho predicato la parola, e dopo il Signore mi ha parlato, ha detto: voglio che tu preghi, questa famiglia è oppressa di un spirito di infermità. E io, non era neanche me, perché io non ho questa franchezza, io ho detto a questa famiglia: adesso noi pregheremo e il Signore vi guarirà. E quando lo dicevo, ho detto: ma io l'ho detto veramente questo? E comunque abbiamo pregato. Poi siamo andati via, e poi è passato 2 o 3 settimane, non ho visto più queste persone, o neanche i fratelli che ci hanno portato lì. Un giorno ero in mezzo al paese e mi viene la figlia di questa famiglia e mi ha detto: pastore, sai che dal giorno in cui siete stati a casa nostra siamo stati tutti guariti e nessuno è più malato in casa nostra. E quindi a volte il Signore ci dà, non si sa se Paolo aveva il dono di fede o questo ragazzo. Io penso che è un ragazzo, credo che Paolo ha avuto il dono di parole di conoscenza. Quando lo Spirito Santo ti dà proprio un intendimento soprannaturale che non puoi avere naturalmente, lo Spirito ha dato questo intendimento a Paolo, lui ha fede, prega per lui. E quindi Paolo per fede ha detto: alzati. Ci volevo tanta fede, vedendo quelle gambe come 2 stecche. E quindi lui è saltato e si è messo a camminare. Versetto 11: quando la folla vede ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua Liconica. Ok. I dei sono discesi fino a noi in forma umana. Poco tempo fa abbiamo sentito questa stessa proclamazione. Chi si ricorda? Nessuno? Alcuni studi prima c'era un uomo che ha parlato: i dei sono scesi in mezzo a noi. Era Erode. E poi che è successo? Vermi fuori dalla sua bocca, perché lui ha preso la gloria di Dio. Invece Paolo e Barnaba, vediamo che loro non hanno fatto così subito. No, la gloria dovete dare a Dio. E chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Questi erano i dei greci, che i greci erano Zeus e Hermes nella lingua regionale, ma per voi italiani sono questi 2 dei. Quindi Barnaba era più grande, Zeus era capo di tutti i dei greci, e Hermes era il suo messaggero, perciò hanno detto che Paolo era il messaggero dell'altro. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura. e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi hanno stracciato i vesti, altro che Erode che, oh, un Dio è lui, ah sì, io sono un Dio. È vero. Loro hanno strappato i vesti, il giudeo strappava quando lui sentiva una bestemmia. Questo era il motivo che a questi tempi un ebreo strappava i vesti. E vediamo, non dovete andare lì, ma nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, quando Gesù ha detto, tu mi vedrai la prossima volta quando io scendo dal cielo in gloria, il sommo sacerdote che cosa ha fatto? Lui ha strappato i vesti perché per lui ha sentito una bestemmia, che Gesù si proclamava di essere Dio. E quindi anche Paolo e Barnaba hanno dimostrato chiaramente, per noi questa è una bestemmia, che tu dai la gloria a noi. Noi siamo uomini come voi. E io penso che anche è molto importante per noi nell'evangelizzare di quasi la prima cosa di enfatizzare, guardi, io non vi dico queste cose perché io credo di essere meglio di te. Perché sapete, molti non credenti hanno questa impressione da noi. Ah, voi credete di essere migliore di noi? No. Perché tante volte siamo religiosi, sempre, tu, non ricordandoci da dove il Signore ci ha strappato. Sempre importante ricordare, mamma mia, io ero peggio di questo qua, molto peggio. E anche Paolo e Barnaba hanno riconosciuto, non fate questo, non date la gloria a noi, è il Signore che ha guarito questo ragazzo, non siamo stati noi. Noi siamo uomini con la stessa natura di voi. E anche noi, fuori di Cristo, siamo peggio dei pagani. Siamo uguali a tutti gli altri. Come l'Apostolo Paolo ha detto in Romani, io so che in me, c'ho la mia carne, non dimora nessun bene. Il nostro problema tante volte come cristiani è che noi crediamo che ci sia qualche bene nella nostra carne. Ma non c'è niente. E più presto che noi realizziamo questo, che io ho la stessa natura di quell'altra gente se non è per la grazia di Dio. Se non è il Signore che mi dà la potenza e la forza di vivere al di sopra di questo mondo del peccato. E quindi hanno detto, non dovete adorare noi, noi siamo uguali a voi, siamo uomini peccatori salvati per la grazia di Dio. E noi vi annunciamo questa buona notizia, la buona novella che anche voi, anche se avete la stessa natura di noi, potete essere salvati da queste vane cose per convertire al Dio vivente. E anche una cosa interessante qui, fino a questo punto in tutte le predicazioni degli apostoli hanno sempre citato versetti del Vecchio Testamento per evangelizzare gli ebrei. Non so se avete notato questo. Perché gli ebrei conoscevano il Vecchio Testamento. Quindi gli apostoli citavano versetti del Vecchio Testamento per dimostrare che Gesù ha adempiuto tutte le profezie riguardo al Messia. E hanno detto, fratelli, guardate, abbiamo visto in capitolo 13, Paolo ha fatto una lezione di storia, una breve lezione di storia per tutti gli ebrei, e ha detto, guardate, questo Gesù è il Messia, di cui i profeti ci hanno parlato. Ma qui gli apostoli, predicando ai gentili, non hanno parlato delle profezie del Vecchio Testamento perché i gentili non li conoscevano e quindi era inutile. Cioè loro evangelizzavano al loro livello e quindi parlavano della natura. Hanno detto guardi i Dolomiti, guardi le stelle, guardi questo bambino che è stato formato da due cellule. Cellule, uno dal padre e uno dalla mamma. Io ancora mi stupisco a pensare su questa meraviglia della vita. E anche i più grandi scienziati nel mondo si stupiscono. Si stupiscono. Questa meraviglia della vita, questo miracolo. Ma noi conosciamo il Creatore, quindi quando loro stupiscono, noi possiamo dire: è mio papà che ha fatto tutto questo, tutte queste meraviglie. E quindi Paolo, nella loro predicazione, hanno detto ai gentili: convertitevi al Dio vivente che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose. Non adorate queste statue di legno, di bronzo, di pietra, cose fatte di mano umana. Va bene. Ma adorate il Dio che ha fatto tutte le cose, il Creatore. E volevo leggere anche un versetto da Romani capitolo 1. Tenete un dito. Quanti di voi avete mai evangelizzato la gente e loro dicono: ma quelli cinesi e quelli africani che non hanno mai sentito il nome di Gesù? Avete mai sentito questi discorsi? Tante volte, no? E anche, ha detto, anche io quando ero giovane il Signore mi chiedevo: ma Signore, com'è giusto che magari solo noi occidentali, paesi cristiani, abbiamo il Vangelo, eccetera, eccetera, ma di Dio, eccetera, eccetera. In capitolo 1 lui parla dei gentili, dei ebrei, e vogliamo leggere dal versetto 16. Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo della sua opera fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. E quindi Dio ha dato testimonianza nella natura di tutti gli uomini. E più avanti leggiamo il versetto 21. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E quindi Dio ha dichiarato tutti gli uomini senza scusa, nessun uomo ha scusa. E se pensiamo un po', anche gli ebrei prima della venuta di Gesù non sapevano che la salvezza veniva nel nome di Gesù, giusto? Perché Gesù non era nato, allora il nome del Messia non è rivelato nel Vecchio Testamento. Loro sapevano che doveva venire un Messia che un giorno avrebbe tolto per sempre il peccato di tutti gli uomini. E quindi loro hanno creduto in un avvenimento futuro, come anche noi abbiamo creduto in un avvenimento passato. 21 anni fa, quando io mi sono convertito, nato di... non è che Gesù è morto in quel momento, lui è morto 2000 anni fa. E io ho creduto in quello che lui ha fatto. Nel passato i santi nel Vecchio Testamento hanno creduto in quello che lui doveva ancora fare. E anche i cinesi, gli africani, dichiara qui chiaramente, sono senza scusa, loro saranno giudicati da Dio, non da me, meno male. quella luce che loro hanno ricevuto. E anche in capitolo 2, versetto 14, qui Paolo dichiara: infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo la legge, sono leggi a se stesso. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro conoscenza e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti dei uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. E quindi gli ebrei avevano queste tavole di pietra e anche la legge nel Vecchio Testamento, e qui Paolo chiaramente dice che tutto il resto del mondo Dio ha scritto la sua legge nel nostro cuore. Se tu vai in un paese musulmano, è contro la legge uccidere un altro essere umano, o un paese buddista, o un paese indù, o un paese animista. Perché? Se è come dicono i New Age, che tu fai quello che vuoi, se il tuo pensiero ti porta a questo, va bene, che non c'è moralità. Perché tutte queste culture, in un modo o l'altro, mettono in pratica la legge di Dio, perché Dio ha messo nella loro conoscenza che è sbagliato uccidere, è sbagliato commettere adulterio, è sbagliato rubare. E quindi torniamo in Atti 14. La prossima volta che uno ti fa questa domanda, adesso potete rispondere che Dio dà testimonianza alla natura e Dio dà testimonianza alla nostra coscienza. Scusate, anche questo è un buon argomento quando tu, anche a me diverse volte quando evangelizzo qualcuno, dico: ma se Dio esiste, mostrimelo. Qual è la prova che Dio esiste? Dammi una prova concreta. E io dico: vuoi una prova concreta? La prova concreta è che tu hai una coscienza, che tu conosci il bene dal male, perché è scritto nella parola di Dio che Adamo e Eva hanno mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi tutti noi abbiamo la conoscenza del bene e del male. E io ho detto: questa è la prova che Dio esiste, perché se Dio non esiste e noi siamo stati spuntati da un fango miliardario così, perché un fulmine ha colpito il fango e poi sono spuntati i lucertoli, poi scimmie, poi noi, poi i siciliani, e poi gli americani sono un po' più evoluti. Sto scherzando. O forse i primi americani, poi i siciliani. Ma se questo è vero, allora Dio non esiste, non c'è un bene o un male, giusto? Chi ci ha dato questa moralità? Chi ci ha dato la coscienza? Dio. Dio esiste. E questa è una prova più concreta di questo cemento. Potevo fare una battuta in inglese, ma non funziona in italiano. Potevo dire: è più concreto di questa concreta. Perché in inglese cemento si dice concrete. Va bene. Allora, Atti. Versetto 16. Nella generazione passata, questa è la continuazione della predica di Paolo, egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere la folla dell'offrire loro un sacrificio. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconia. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Quindi un giorno ti fanno festa e 5 minuti dopo pietre non è strano questo. In un momento erano lì, offriamo sacrifici a questi uomini. Dopo 5 minuti prendiamo le pietre e ammazziamoli. E hanno fatto col Signore così. Uguale. E quindi questo poveraccio Paolo hanno lapidato talmente forte che loro credevano che lui era morto. Questa volta lui non ha scappato. È strano, è scappato poco tempo prima, questa volta non ha scappato. Lui è rimasto lì e ha preso le pietre. Questa non è la prima volta, altre volte lui è stato lapidato. Quanti di voi avete mai preso una pietra in testa? Nessuno. Io quando ero ragazzo, una volta ero in una risa di bande e un ragazzo mi ha colpito con un tubo di ferro indietro, mi ha spaccato e è uscito un sacco di sangue e mi ha fatto tanto male, ma tanto male. Paolo ha ricevuto le pietre abbastanza che lui era steso, forse quasi non respirava, allora ha detto questo è morto, lo buttiamo fuori. E poi vediamo l'atteggiamento di Paolo dopo di questo, non è che poi adesso vado nella casa di riposo, no? Paolo si è alzato e che cosa ha fatto? Ha cominciato a predicare di nuovo. Mamma mia. Noi tante volte, sai, anche io, magari c'ho un trattato, lo prendo, magari quello mi guarda un po' stortino, sai, scappo. Prego. Solo da uno sguardo così, già mi faccio addosso. Ma Paolo lapidato, quasi a morte. Versetto 20, ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. E il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Quindi tutti i fratelli erano lì intorno, vediamo Paolo, è morto o no? L'hanno rialzato, l'avranno fasciato, sistemato, ma lui è stato a letto solo un giorno. È partito per questo paese di Derbe e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli se ne ritornarono a Listra. Quindi Listra è il paese che lui è stato appena lapidato. Quindi Paolo, in inglese dice glutton for punishment, non so come si può dire, è un ingordo della punizione. Però Paolo non si lasciava intimorire. Lui è andato in un'altra città, ha cominciato un'altra comunità. Magari potremmo cominciarli così veloce qui in Italia, forse un giorno. E lui è tornato nella stessa città dove hanno cercato di ammazzarlo un po' di tempo prima. E che cosa ha fatto? In versetto 22, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede. E c'è una grande lezione il cuore di Paolo in questo. Lui è stato quasi ucciso nella loro città, poi è andato da un'altra parte, è venuto un po', mi ha detto magari i fratelli soffrono. Cioè lui non si pensava di se stesso per niente. Non è che magari, no, io non ci vado più in quel paese, magari mi tirano un'altra pietra in testa. No, il cuore di Paolo era io devo andare a confermare i fratelli, devo esortarli di rimanere fermo, anche se ci tirano le pietre, di seguire il Signore. E quindi lui è tornato proprio nella cosa del leone, mi scappa la parola, nella fossa del leone. Dammi ancora, io sono pronto. Di perseverare nella fede dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Chi può dire amen a questo? Amen. Non dobbiamo predicare un Vangelo di fiori e perché tante volte è glorioso conoscere il Signore. È vero che Lui ci dà la pace, Lui ci dà la gioia. però è anche vero che noi attraverso molti entreremo nel regno di Dio. È così? Io l'altro giorno parlavo con una sorella e lei mi diceva: ma non lo so, a volte penso è troppo difficile questa strada. E io ho detto: ma non sei la prima di avere questa idea. Quanti di voi avete mai avuto questa idea? Tutti noi. È difficile, però ci aspetta una cosa meravigliosa, una ricompensa che noi non possiamo neanche conoscere quanto è meraviglioso, quanto sarà bello di vedere il nostro Signore, di stare nella Sua presenza, di goderlo per l'eternità e di godere anche noi, fra di noi. Faremo un grande agape per tutta l'eternità. Ma noi dovremo attraversare afflizione. Quindi il cristiano non è inoculato contro problemi finanziari, malattie, varie prove che passa tutto il mondo. Gesù ha detto: la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto. Però abbiamo il Signore con noi, questa è la differenza. Abbiamo Gesù con noi. I poveri non credenti devono attraversare tutti questi problemi da solo, devono affrontare la morte da solo. Anche la nonna di Renata è andato col Signore, non è morta perché lei era una sorella, e Mark mi ha raccontato l'altro giorno che lei in quei ultimi momenti cantava le lodi di Dio, lodava il Signore, e poi è addormentata, è andata nella gloria di Dio. E noi abbiamo questa speranza, ma quelli che non conoscono il Signore non hanno nessuna speranza. Hanno come il nostro futuro, se Dio vuole, proprietario di locale, hanno paura di volare, perché non sanno dove finiranno. Invece noi sappiamo. E dopo aver designato, versetto 23, per loro dei anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. E quindi, preghiera e digiuno sempre prima di fare i grandi passi. Abbiamo visto già attraverso tutto il libro di Atti che loro non facevano niente di importante senza pregare, e molte volte anche digiunare. E anche vediamo in questo che la Chiesa primitiva, il modello anche per la nostra Chiesa, non era una congregazione congregation. Ecco, dillo di nuovo Gianni. Ecco. Che questo è un modello americano. Voi sapete che gli americani sono molto forti per la democrazia, ma non è biblico questo. Gli anziani diaconi vengono raccomandati da altri servi di Dio, da altri credenti che sono maturi nella fede, perché succede in tante di queste chiese stile americani che c'è la popolarità, ovviamente la politica nella comunità, che non è biblico. E quindi un piccolo puntino su quello. Attraversata poi la Pisidia, vennero nella Panfilia e dopo aver annunziato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi sono tornati nella loro comunità. Paolo e Barnaba avevano una loro chiesa, di cui loro dovevano rispondere. Altri anziani, profeti, abbiamo visto, c'era un gruppo di anziani in questa chiesa di Antiochia. Loro avevano, come si dice, c'era una contabilità nella loro vita. Non erano Lone Ranger, cavalieri solitari, non erano, no, io sono l'Apostolo Paolo, non devo rispondere a nessuno, non devo... No, loro sono tornati nella loro comunità per essere rinfrescati dai fratelli, ma anche per raccontargli le belle notizie di quello che il Signore ha fatto. Versetto 26, giunti lì radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. E vediamo di nuovo, non hanno detto, quante meraviglie noi abbiamo fatto, io ho imposto le mani, Paolo ha schiacciato qualche demone. No, hanno detto, Dio ha fatto meraviglie, il Signore ha fatto delle cose meravigliose. Sempre la gloria di Dio. E come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi sono tornati nella loro comunità e sono rimasti lì per una stagione, un tempo di rinforzarsi e per prepararsi per la prossima missione che Dio aveva stabilito per loro. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e di Barnaba, della loro perseveranza, Signore, anche di fronte alla persecuzione, di fronte di essere lapidato, quasi ucciso, sono rimasti fermi. E Signore, dai anche a noi, Signore, questa fermezza nella nostra fede, Signore, che possiamo avere la franchezza di questi apostoli nell'annunciare la buona novella, Signore, non è una brutta novella, ma una buona novella. E Signore, che anche fra un anno, due anni, questo nuovo locale di nuovo sarà troppo piccolo, Signore. Che Tu chiamerai attraverso di noi, Signore, una moltitudine di persone, Signore, una moltitudine di veneti, Signore, e da tutte le nazioni, Signore, di cinesi, di musulmani, di albanesi, Signore. E ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen.